Un saluto a tutti da Jack Leone Max di Elisir Podcast. Qui con me, come sempre, c'è.
Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti ancora a una puntata di Elisir Podcast.
Esatto, Clara, di cosa parliamo stasera di bello?
Allora, stasera leggeremo le notizie più pazze, più strane dal mondo, quindi dal mondo.
Benissimo, quindi scopriremo qualcosa che oggi non sappiamo ancora, cioè ci
Ma
approfondiremo di cultura, si spera bene.
cultura mi sa poca, però
Magari
boh, ci
culturismo,
proviamo.
magari culturismo, ci facciamo i muscolazzi.
Esatto, ci sarà anche una notizia in tal senso.
Benissimo, benissimo. Sono proprio curioso, devo essere sincero, sono proprio curioso di vedere quali notizie ci saranno. Sono proprio curioso. Cioè, alla fine dei conti è un argomento misterioso, un argomento misterioso di sicuro.
Una roba. Allora,
Ma sì, Cla, vuoi iniziare l'illuminarci con qualche bella notizia, qualche notizia.
io inizierei con una notizia. Ristorante condive i piatti con la droga per fidelizzare i clienti. Questa è una bella tattica, però, eh. Il proprietario di un ristorante nella provincia cinese è stato
Cinese.
arrestato perché condiva i suoi piatti con l'oppio per creare
No.
la dipendenza dei clienti e tornassero quindi più frequentemente.
Mi piaceva quindi, ma che genio! Peccato che la dipendenza tu la prendi dalla sostanza, non dal luogo, non, capisci? Non ha senso, non ha senso. E meno male che l'hanno beccato, cavolo, non voglio pensare.
Il trucco del ristoratore è stato scoperto per caso, tra l'altro, dopo che qualcuno che ha mangiato nel suo locale è risultato positivo alla morfina, il componente attivo dell'oppio. Durante un'ispezione, l'uomo scioccato ha insistito sul fatto che non aveva preso droghe e ha detto agli investigatori che l'unica cosa che aveva ingerito, che non aveva cucinato, era una scodella di noodles in un ristorante locale. Sì, vabbè, adesso si chiama ristorante. Capito?
Eh sì,
Adesso si chiama ristorante.
è un po' come tu pensi di andare da cracco, in realtà vai a
Sì,
crack, vai da crack,
esatto.
un po'
Esatto.
diverso, un po'
Sì,
diverso.
sicuro, sicuramente. Infatti, però poi è stato beccato per caso, quindi la cosa è questa la cosa. È
Sì,
stato
mamma mia,
beccato per
ragazzi,
caso,
è
però non è finita
allucinante.
ancora, eh? Non è finita
No?
perché è stato trovato con 76 grammi di polvere di semi di papavero. È stato arrestato in seguito ammesso che stava usando la polvere come ingrediente. Interrogato su come fosse entrato in possesso della polvere, il ristoratore ha spiegato di aver usato papavere che lui stesso aveva piantato diversi anni prima.
Ma sono solo fiorellini innocenti, cosa pensate che sia? Sono solo papaveri, non ne abbiamo fatto niente. Se, quello che c'è dentro è solo una coincidenza, in realtà è condivo con qualche fiore, nulla di strano, nulla di strano. Vabbè, senza parole, veramente senza parole. Non so che cosa si inventano al giorno d'oggi.
Cantavano anche i papaveri su alti, 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 però non so se c'entra
Sì.
qualcosa, giusto?
Beh, può essere, conosco quel brano, può essere, non penso che fosse una canzone sull'oppio, speriamo di no, perlomeno.
Dici di no? Ma io ho dei dubbi a tal riguardo, io però. Ho
Ho dei dubbi
dei dubbi
anch'io.
su questo, eh.
Ho dei grandi dubbi, sì. Vabbè, comunque vedremo un po' come funziona. Vediamo un po' come funziona.
Te invece c'hai qualche bella news? Sì.
Io avrei una news, in effetti,
Ma?
quella. Se proprio volete rischiare di
Mi
sentirne
banna.
una,
No.
vi
Mi
avviso che
banna.
però è molto muscolosa la notizia che dico io.
No, ho paura.
E
Paura.
secondo me ve la devo anche condividere perché dovete solamente vedere questa foto, quindi
Ma è
preparatevi perché.
bannabile, no. È
Ma no, non
bannabile.
è bannabile un prete. Quando mai i preti sono bannabili? Fanno cose
Beh,
stupende. Brave
dipende con chi si
persone.
trattengono, dipende con chi si trattengono.
Russia, prete e bodybuilder, la doppia vita di padre Maxim Pashkukov. Il sacerdote ortodosso ha partecipato con successo a competizioni di culturismo. Le foto dei suoi muscoli spopolano sul web. Eccolo qua, guarda che prete.
Madonna.
Cioè, ti hai mai trovato un prete così che ti dà l'ostia, no?
No, anche perché Cioè, la prenderei subito l'ostia, senza obiettare, tra l'altro.
Vabbè, sicuramente, sicuramente prenderesti l'ostia.
Tra l'altro, veramente, la prenderei subito e sì, sì, guarda, ma vai tranquillo, vai sì. Proprio sereno, prendo subito.
Prendi anche cintura nera nelle arti marziali, non solo della salute spirituale dei suoi parrocchiani, ma anche del loro fisico, capisci? Cioè, praticamente dice, vanno a confessarsi un Ave Maria, un Padre Nostro e 20 addominali, no? Mi sembra le panche. La notizia che ormai è spopolata, è diventata famosa questa notizia, però mi fa ridere, sinceramente, mi continua a far ridere questa cosa, addominali scolpiti. Ma... Cioè, se questo è un prete, cavolo, il prete più buffato di sempre, in chiesa, e vengo da ridere.
Ma io, guarda, avrei paura a uno così, probabilmente, ti ho detto, mi converto subito, perché ho paura che mi picchia.
Vabbè, dai, ci credo. Beh, questa era la mia notizia strana, penso che sia abbastanza strana, abbastanza assurda, penso, come notizia.
Beh, è abbastanza assurda, abbastanza assurda.
Sì.
Beh, io ce n'ho un'altra, che vende per $1 milione il meteorite che si è schiantato sulla sua casa.
Scusami, cui... questo qui è un businessman.
Beh, insomma, adesso ti invio, se faccio vedere, perché c'è anche un reperto, diciamo, video, che ora vi descriverò per chi ovviamente ci ascolterà su Spotify e quant'altro. Ciao, benvenuto.
Ciao, Nico, benvenuto.
Ciao, come stai? Benvenuto a Elisir Podcast. Allora, facciamo su, condividi schermo. Quindi questa persona ha venduto, vende questo meteorite a l'incredibile cifra di $1 milione. Eccolo qua.
Eccolo qua,
è un meteorite è normale. Praticamente gli ha sfondato il tetto. E lui ora vende a $1 milione di dollari.
Quindi in pratica, se non avete meteoriti e volete un meteorite, potete prenderlo da lui. Potete
prenderlo.
Solo $1 milione, una cifra tranquilla. Una cifra tranquilla.
Sì, poco radioattivo, tra l'altro.
Ovviamente io capisco tutto di queste scritte qua, no? Chiaramente
Gemuru. Senza dubbio.
Non so neanche che lingua sia. Scusate la mia ignoranza.
Ma perché uno c'ha un casco all'interno di una casa, tra l'altro?
Beh, è caduto un meteorite, gli ha sfondato il tetto, non si sa mai.
E ha radunato tutto il paese per assistere a questa miracolo, no? Che lui dice, vedi?
Io ho la sensazione che questo qui diventerà milionario, perché qualcuno glielo
può fare. Sì, non lo so. Ma lui è anche contento, perché vedi, lui dice, io sto ridendo perché mi hanno sfondato la casa.
Mi faccio un milione, mi faccio un milione.
Fa ride. Però ora vediamo il resto della notizia. Ha raccontato che stava lavorando fuori dalla sua casa a Sumatra quando il meteorite si è schiantato attraverso il tetto della casa ed è atterrato all'esterno. Quando l'ho sollevata, la pietra era ancora calda e l'ho portata in casa. Il meteorite è da 2 kg, una rara varietà di meteorite, è stato stimato ad un potenziale valore di $1,858,556 dagli esperti e ha attirato l'attenzione dell'esperto statunitense Jared Collins, che ha acquistato il meteorite e lo ha rivenduto al collega statunitense Jay Pitek. Non ha rivelato l'importo che è stato pagato per il meteorite, ma ha indicato che la somma oltre $1 milione, ha detto che i soldi permetteranno alla sua famiglia di espandersi e ha anche intenzione di donare un po' per la costruzione di una chiesa locale.
È buono, dai.
Bello, 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 sono quelle cose belle e positive. Cioè, prima gli sfonda la casa il meteorite, dopo no.
Buono, buono. Passiamo a una notizia che volevo condividere, che volevo leggere io. La Cassazione dice che bisogna pagare le tasse sulle mance. Dove? In Italia, ragazzi, in Italia.
Ma che strano.
Perché sarebbero un reddito percepito grazie all'apporto di lavoro. Cioè, cavolo, tu dai una mancia. Oh, paga la tassa sulla mancia. Vedi quei locali, tutti quei ristoranti che dai la mancia. Paga lo Stato vuole anche quello. E la cosa assurda è che è l'Italia, è una notizia italiana.
Ma italiana. Guarda, non avevo dubbi che fosse l'Italia. Chissà perché
è stato deciso in un hotel, è stato ucciso per un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda in Sardegna, che in un anno aveva guadagnato circa 84.000 euro soltanto in mancia. Eh beh, hotel di lusso. Cavolo, vorrei lavorarci io lì, cavolo, 84.000 euro di mance, però. E quindi ha deciso che il lavoro...
Ma non si può chiedere i soldi sulla mancia, cioè, ma che...
No, non si può, però ci provano loro, ci provano, e ci riescono, perché infatti ha deciso, infatti è stata definita legale, lui deve pagare. E i presidenti dicono che quindi c'è un precedente, perciò se qualcuno dice i lavoratori devono pagare le tasse sulle mance, c'è un precedente che la Cassazione ha deciso. Pazzesco. Non ve la leggo tutta perché decreti, bla bla bla, cose varie, ma avete capito cosa, come funziona.
Pazzesco, guarda. No, non ho parole, guarda, solo in un paese come il nostro poteva essere una cosa del genere.
Sì, infatti io ho subito capito che era una notizia italiana. Noi siamo, di solito sono notizie di tutto il mondo, ma l'Italia fa parte del mondo, quindi è saltata fuori una notizia tutta italiana.
Purtroppo sì, perché... Purtroppo. Io c'ho un'altra notizia che viene da Bari News e prete si presenta in chiesa nudo per celebrare e dice Gesù era nudo.
Ecco, ma, Bari?
A Bari, Bari News, sì.
In Italia?
Sempre in Italia, sì, certo. Sempre in Italia. Però attenzione, un prete, Helen Parker, pastore di una chiesa della Virginia. No, aspetta, cioè la notizia è su Bari News, ma lui è
della Virginia. Meno male, una cosa così in Italia è un po' agghiacciante, diciamoci la verità. No.
Ha un'idea tutta sua di come va celebrata la messa, nudo. La giustificazione di questa scelta dipende dal fatto che Gesù era nudo e i suoi fedeli si devono adeguare. Almeno questo è ciò che sostiene lui per fare...
Ma dove?
Dimmi.
Ma è sempre stato vestito nelle raffigurazioni Gesù, non era un modello, era un predicatore, non un modello, dai, insomma. Sembra assurdo.
I suoi fedeli si devono adeguare, almeno questa è ciò che sostiene lui, per far capre, poi capre non so cosa vuol dire, col suo punto di vista e i suoi fedeli lo condividono. Il prete non solo celebra nudo, ma invita i fedeli a presentarsi nudi a messa per sentirsi ancora più vicini a Gesù. Aspetta, lo so che stiamo sfiorando qualcosa di... Via. Il prete, Alan Parker, dice Gesù, quando è resuscitato, ha lasciato gli abiti nella tomba. Scusate. E poi aggiunge che chiaramente meglio il suo concetto. A Dio non importa se siamo vestiti o meno. Gesù era nudo quando è nato ed era nudo sulla croce. Quindi questa è la notizia in Virginia, è successo questo.
Devo ammettere che l'ultima cosa un po' è vera, comunque è vero, si nasce nudi. Però voglio dire, visto che siamo vivi, possiamo anche metterci i vestiti addosso. Immaginate in inverno, vedere sto qua e tutti i fedeli che vanno in giro così. Cavolo, roba da scappare. Vabbè, è la Virginia.
Sì, quindi si può fare.
No.
No, ok.
Ma vabbè, ci sono tante di cose strane. Poi è un'altra chiesa, fra l'altro, non è la cattolica, quindi lì magari riescono anche a sopravvivere qualche mese facendo ste cose, ma vabbè, è assurdo, assurdo. Grazie per il ride, pensiero oltre la barriera, grazie.
Pensieri.
Sì. E comunque sono notizie interessanti, ma sono delle notizie su preti o ci sono anche altre persone strane in queste notizie? Cosa ci dici?
Ce n'ho una così al volo che libro restituito con decenni di ritardo nella biblioteca del paese sbagliato.
No,
allora, questo è un libro, è stato restituito a una biblioteca scozzese di 38 anni dopo essere stato preso in prestito. Peccato che fosse stato preso in una biblioteca in Inghilterra, a quasi 1000 chilometri di distanza. Quindi, la Shetland Library ha affermato che il personale della Bungay Community Library nel Suffolk, in Inghilterra, ha consegnato a mano il libro To Sia in the Sieve di Peter Bull alla struttura, 38 anni dopo il prelievo. è piuttosto invecchiato come ci si aspetterebbe, dice la bibliotecaria. Doveva essere restituito il 12 luglio del 1983, che è prima di quando sono nata io. Il libro è stato restituito da una donna che l'ha trovato in una vendita immobiliare nel Suffolk.
Quindi, quindi quello che ha preso in prestito il libro non voleva ridarlo, l'ha trovato lei.
Credo di no.
Pazzesco, sono senza parole, notizie strane veramente. Ci stiamo illuminando stasera con queste notizie, stiamo veramente illuminando.
Ma mi viene voglia di andare a prendere un libro.
E non restituirlo più per 38 anni. Fai il record, fai 39 anni, così fai il record.
Ce la puoi fare. Fa 39 anni?
39 anni e ti tieni il libro, fai 39 anni, lo ridai e fai il record mondiale di libro ottenuto per più tempo, dai. Fatti la notizia.
Mamma
così per 39 anni ti faranno notizie su di te. È geniale.
Pensa un po'.
O puoi sempre diventare un nuovo prete culturista anche tu. Magari.
Ma perché?
È un'idea.
Ma penso culturista magari sì. Perché no? Ma culturista, perché non è bello il mondo del culturismo, no?
Vabbè, lo
fai
sì.
Tutte le mosse, fai come Johnny Bravo su Cartoon Network. Ti togli la maglia, fai
Fai ridere.
Esatto. Veramente.
Beh, sono notizie strane, bisogna ammetterlo, sono notizie stranissime, ragazzi.
Esatto. Infatti,
te ne lascio altre perché sono curioso di vedere quali notizie ci sono stasera.
Allora, questa qua ritrova l'anello perduto dopo 46 anni.
Allora, finita bene.
Una donna del Michigan che aveva perso un anello di 46 anni prima lo ha ritrovato grazie ai social media. Beh, intanto diamo il benvenuto a Kevin. Buonasera.
E ciao Kevin, ma grande. Salutone.
Allora, la donna ha detto di aver perso l'anello 46 anni fa e non si sarebbe mai aspettata di rivederlo fino a quando non ha recentemente ricevuto un messaggio su Facebook da un uomo di nome Chris Nord. Ho ricevuto un messaggio che diceva: ho qualcosa che potrebbe appartenerti. Sono stata molto cauta nell'aprirlo. Ho pensato o sarà spam o qualcosa del genere. La donna è rimasta scioccata quando ha visto l'oggetto in cui si stava parlando, l'uomo che le aveva mandato il messaggio. Sono stata sul suo profilo e ho visto la foto del mio anello. Attenzione. La donna ha detto a suo fratello di aver trovato l'anello 20 anni prima in una scatola nella spazzatura. Ma come c'è finita la spazzatura l'anello? Questo non si spiega.
Non ho idea.
Ha detto di aver recentemente deciso di utilizzare i social per promuovere di nuovo a trovare gli oggetti dei proprietari.
Non è una cattiva idea. Vabbè, l'importante è che poi l'ha trovato alla fine dei conti. Finita lì la notizia.
Ha trovato l'anello, basta.
Vabbè, congratulazioni. Anch'io una notiziona.
Vai.
Per abitare in questa città dovete prima farvi rimuovere l'appendice. Attenzione.
Perché? Scusa.
È una città cilena, Villa Las Estrellas. Va detto che è un insediamento cileno in Antartide, quindi una città che per molti versi è come vivere su un altro pianeta, tanto alla distanza della civiltà, ma non è vero, insomma, l'Antartide è sempre sul nostro pianeta. Villa Las Estrellas fu fondata nell'84, durante la dittatura militare di, non facciamo il nome,
esatto.
E comunque il Cile è uno dei suoi due paesi ad aver insediato permanentemente intere famiglie in Antartide. E quindi le condizioni meteorologiche sono così estreme che gli aspiranti residenti devono superare un esame psicologico molto approfondito per dimostrare essere in grado di resistere all'insegnamento per un lungo periodo di tempo. Nel periodo invernale, infatti, l'area è sepolta sotto diversi metri di neve e il sole non sorge mai. Fantastico. Ci si deve accontentare al massimo di qualche minuto di crepuscolo. Pazzesco, veramente. La necessità di rimuovere l'appendice è una precauzione.
Che
Villa Las Estrellas è una sorta di ospedale, ma neanche un ospedale, un ambulatorio presente a un medico generico, quindi così, io non so come si fa. L'ospedale chirurgico più vicino è oltre 1000 chilometri di distanza, quindi se uno ha bisogno di un'operazione chirurgica muore. Bene. Un'emergenza medica grave, come un appendicite con delle complicazioni, richiederebbe un'evacuazione di emergenza. Non si tratta di un'operazione di facile, in cui certi periodi di venti possono soffiare a velocità fino a 200 km/h. insomma, fa male, e temperature che scendono sotto i 40 gradi. Dobbiamo essere pronti a tenere in vita una persona per 2 o 3 giorni, il tempo che normalmente impiega un aereo per decollare da qui. Ha detto il comandante dell'insegnamento, cioè un uomo senza nome, il comandante dell'insegnamento, boh, fine, senza nome, è uno, un tizio. Per questo stesso motivo, iniziare una gravidanza a Villa Las Estrellas non è vietato, ma indubbiamente scoraggiato, quindi mi raccomando, una città dove non ci sarà, dove nascerà mai nessuno. Bene?
Ma neanche morire, in teoria, perché...
No, infatti, se muore è un problema, c'è solo un medico generico, non so.
Vabbè, mamma mia.
Era una notizia strana, bisogna metterlo, una notizia stranissima anche questa.
Ma quindi se io faccio il turista mi devo togliere l'appendice per andare lì?
Sì.
Come sì?
Cioè, devi andare, no, il turista non so sinceramente, ma per vivere lì sì. No, turista no, perché non penso che ti viene appendicite mentre sei in viaggio, è una sfiga clamorosa.
mi viene, dove vado? Lì, ma sei tranquillo, tanto te la dovevamo togliere lo stesso, quindi... È bello però, bello. Invece io ho un consiglio delle autorità russe, perché magari voi avete questo brutto vizio di farvi le foto vicino ai vulcani, già è sicuro.
Io sì, mi piace andare.
Perché
so che il Vesuvio è tranquillo. So che il Vesuvio è tranquillo, per quello vado là, faccio le mie foto con lo stick selfie e vedo un po' come viene. Dimmi
però,
che consiglio è.
Però l'autorità russe a te ti bacchetta perché ti dicono basta selfie accanto al vulcano in eruzione.
No. Però, vabbè, in eruzione scappo, dai.
Però vedi, c'è bisogno anche, non dovrebbe servire una raccomandazione ufficiale, ma il buon senso apparentemente è merce rara. Il Ministero russo per le emergenze è stato costretto qualche tempo fa ad emettere un avviso pubblico sul pericolo mortale di avvicinarsi al cratere di un vulcano in eruzione, dopo che hanno iniziato a comparire online foto e video di incoscienti che si avvicinavano con il vulcano pieno di lava. E qua, vabbè, avrei un paio di domande. Ma chi è il genio che va lì vicino e si fa delle foto? Vabbè. Il vulcano è improponibile, il nome non lo dico perché è impronunciabile. Un vulcano attivo sulla penisola della Kamchatka, quindi, ok, nell'estremo oriente russo, è diventato una sorta di attrazione per i turisti in cerca di adrenalina, perché la spettacolare formazione di un secondo cratere del vulcano ha permesso loro di avvicinarsi abbastanza da cucinare effettivamente carne e salsicce sulla roccia calda che circonda il vulcano in eruzione. Rapidamente la cosa è diventata molto pericolosa, con le persone che si avvicinano abbastanza al cratere per filmare al suo interno, ignorando completamente la lava che eruttava da esso. Ecco i lapilli che arrivano anche a 60 metri dal suolo, senza contare i gas velenosi e il rischio di cedimenti del terreno. Sempre più foto di turisti di fronte al vulcano hanno cominciato a apparire sui social. I soccorritori ricordano ancora una volta che un'eruzione vulcanica è un fenomeno estremamente pericoloso per l'uomo. Il pericolo non è solo il flusso di lava stesso, ma è anche esplosioni frenetiche che possono verificarsi quando il magma caldo entra in contatto con neve e ghiaccio. Quindi
il magma caldo è interessante, quindi insomma non dovete finire in un vulcano, lo sconsigliano, che strano, ci vogliono i consigli degli esperti. Va bene, grazie per questa bellissima notizia assurda e strana, ammetto, è veramente strana.
Quindi tu farai questa cosa qui, quindi, vero? Andare vicino ai vulcani a fare foto?
No, seguirò il consiglio degli esperti, perché io non ero esperto, adesso so che se il vulcano sta eruttando non devo più farmi il selfie, ci faccio la foto dalla distanza, non devo mettermi in mezzo anch'io, la faccio così, mi metto davanti con la fotocamera e faccio la foto, senza mettermi io davanti, semplicissimo, tranquillo, no?
Ma hai detto che hai 1000 follower di Elisir, vai a farti le foto vicino all'Etna, mi hanno detto.
Ah beh, l'Etna, sì, l'Etna si può andare, ma quando non è rutta, Vesuvio, Etna, non c'è problema. Okay. Ce l'ho anch'io notizia.
Se avessi detto questo.
Sì, visto che mi chiamano, fra virgolette, il sacerdote, beh, io ho una notizia un po' spirituale, ci vuole, no? Una bella notizia di quelle allegre. santone indiano salvato dopo che si era sepolto vivo nel tentativo di diventare un dio, è stato volontariamente sepolto per 8 ore nel tentativo di rinascere come un dio. Il suo nome è Dheeraj Carroll, un tantrico, quindi un monaco tantrico, che ha vissuto per alcuni anni nel tempio del villaggio di Karocho, Kakeda, nel Rajasthan, un posto tranquillo che abbiamo visto tutti.
Sì, sì.
La scorsa settimana ha annunciato che aveva programmato di seppellirsi vivo. Ragazzi, posso febbo? Vado a seppellirmi vivo, poi torno. Li fai anche testi posti ogni tanto, mi sembra di aver capito.
Mi pare proprio una bella idea, guarda.
Sì, come parte di un bizzarro rituale per ottenere il Samadhi, cioè la salvezza. Non è vero che il Samadhi è un'illuminazione, diciamo, è sbagliato, è proprio un'illuminazione il Samadhi. E essere risuscitato come un dio 3 giorni dopo, mi sembra giusto. Invece di cercare di farlo ragionare, i concittadini entusiasti, ma sì, vai a seppellire vivo, che bello, si sono offerti di aiutarlo in qualsiasi modo, scavando perfino una fossa per lui vicino al tempio.
Ma
vedi,
che bella idea.
Anche te scommetto che qualche persona ti sta sulle balle, vai, gli scaveresti tu la fossa, toh, vieni a seppellirti vivo, vai a fare il sabadì, vai pure tranquillo, ti preparo la fossa, tu battiti dentro, ti butto sulla sabbia, vero?
Ma che bella idea.
Tutto tranquillo. E loro hanno seppellito nella fossa come sue istruzioni. Gli abitanti dei villaggi vicini si sono riuniti per il grande evento. Dopo aver coperto la fossa con lastre di pietre e fango, hanno iniziato a pregare sul posto. Cioè, hanno iniziato tutti contenti. Sì, lo sono seppellito vivo, che bello. Fortunatamente per Caro, la notizia sul rituale si è diffusa rapidamente tra la comunità locale e ha raggiunto anche una stazione di polizia regionale, da cui degli agenti sono precipitati nel villaggio di Karocho Kaeda con un gruppo di intervento. Quando il leggendario agente, il Bud Spencer indiano, che è Mansingh Dev, e i suoi colleghi sono arrivati alla fossa, dove Dheeraj Carroll, sono stati accolti da proteste degli abitanti del villaggio, hanno impedito loro di interferire col rituale. Ma lui, a quanto pare, alla Bud Spencer, li ha presi tutti a sberle e appunto è riuscito a convincerli, cioè dopo aver preso a sberle, che l'uomo sepolto sarebbe stato soffocato prima che gli altri abitanti finalmente permettessero loro di intervenire. Carroll era manapena conoscente, ti credo, quando la polizia l'ha tirato fuori dalla fossa, è stato portato in un vicino ospedale in condizioni stabili. In seguito ha detto agli ufficiali che era suo desiderio di esibirsi in Samadhi e che gli abitanti del villaggio aiutavano non solo da biasimare, un'indagine è ancora in corso. Cioè, tutto normale, no?
Ma a me pare normalissimo. Qual è il problema?
Cioè, voglio dire, alla fine erano tutti consenzienti, così era contento.
Ah, però sì, ma a me pare proprio normale, non mi sembra niente di strano.
Però non è rinato come Dio, non vola, non fa Kamehameha, insomma, non è speciale, non è tornato su normale perché non ha lasciato stare sotto. Sti Samadhi interrotti, ragazzi, sti Samadhi interrotti sono brutti, brutta cosa.
Mamma mia. Allora, io qua per collegarci alla notizia di prima, vi leggo questa: libro restituito in biblioteca dopo 80 anni.
Ah, ma c'è un altro eco qui.
No, è un'altra libreria. Allora, i funzionari di una biblioteca dell'Ontario, quindi qua si va in Canada, hanno detto che un libro recentemente riconsegnato sarebbe appartenente apparentemente in ritardo di 80 anni. Beh, ma voleva leggerlo tranquillo, voleva stare tranquillo. No? Quindi attenzione, la biblioteca Fergus ha detto che una copia di Martin è stata recentemente restituita da una persona anonima. I funzionari della biblioteca hanno detto di non aver mai registrato quel libro, ma questo ha un'etichetta col nome della biblioteca Fergus all'interno della copertina, cosa che fa pensare che potrebbe essere stato della collezione originale della struttura, cioè del 1900. Pensiamo sia tra i 100 e i 50 anni fa, quindi preso in prestito, quindi cavolo, più tardi che mai, ragazzi.
Abbastanza.
Esatto, quindi. Però attenzione, perché non è finita. Ha detto che ci sono altri indizi sulla copertina. Sull'etichetta del libro c'è scritto 2 centesimi al giorno. Ho fatto un po' di ricerche e sembra che probabilmente intorno al 1940 quella fosse la tariffa corrente. Quindi, facendo i calcoli, 100 anni per 2 centesimi dovrebbe venire fuori una bella cifra, insomma, di ritardo.
Vabbè, deve pagare una bella tassa.
Esatto. I funzionari hanno anche detto che non hanno intenzione di cercare di trovare la persona che ha preso in prestito il libro per addebitare la multa. Il libro sarà invece messo in mostra per celebrare la storia della biblioteca. È davvero fantastico avere questo tipo di connessioni col passato e con la comunità, ha detto il supervisore della biblioteca. Molti di noi amanti di libri pensano che sia davvero bello avere un vecchio libro come quello in giro e immaginare chi lo ha letto. Solo l'avrà letto, perché...
Sì. L'ha portato via. Belle cose, belle cose. Ma se l'ha letto, perché mi sa che questo qui si è pure dimenticato di leggerlo, addirittura lo riportava indietro, o il libro era noioso, magari non lo sappiamo.
Quindi se è noioso, e quindi se è noioso lo sequestriamo?
Beh, si impieghi 80 anni a leggere, a me è successo, certi libri sono ancora lì che aspettano di essere finiti, inizi poi. Tipo Il simbolo perduto di Dan Brown, boh, ma se ne stia lì, prima che lo finisco passeranno gli 80 anni veramente. No. Se ne stia lì, Il simbolo perduto di Dan Brown, se ne stia lì.
Mamma mia. Io poi ho un'altra notizia che è collegata in realtà anche a quella. Pellicola da 8 mm restituita alla biblioteca con 40 anni di ritardo. Quindi non è non è una cosa rara che la gente faccia passare tutti questi anni. Sì. E ovviamente dove poteva essere? Nel Minnesota. I dipendenti di una biblioteca hanno trovato un oggetto in attesa in un cestino per la restituzione, una pellicola da 8 mm. Il film era una proprietà della biblioteca ed era in ritardo di soli 40 anni. Ah, vabbè, di soli.
No. Intanto Nikos Talk Show ci manda un messaggio. Bella storia, per fortuna per il mio libro è impiegato solo 3 anni. Il libro scritto da te, spera. Sì. Buono, bravo.
Io non so se tu hai mai preso in prestito dei libri, ma... Io non ho, ci ho mai messo 80
sì,
anni.
Gli davo subito, assolutamente. Certo che li ho presi in prestito, ma li ridavo. Non è che, anzi, ma ti contattano se non li ridai indietro, ti contattano loro. Dico, noi siamo gentili, ma ti veniamo a prendere.
Cioè,
in ogni caso, voglio dire, se ci tieni alle gambe, ridacci i libri. Sono delicati le biblioteche di solito, molto delicati.
Però guarda, non è neanche finito, perché era una copia del film muto Viaggio nella Luna, che io tra l'altro ho visto a qualche parte, quei film muti, era accompagnata da un post-it che diceva «Mi dispiace, l'ho preso in prestito quando avevo 14 anni e ci siamo trasferiti in un posto. È in ritardo di soli 40 anni, ma meglio tardi che mai». Vabbè, non lo so.
È anche un bel film, molto, molto artistico, quello famoso con l'occhio, cioè col telescopio sulla Luna. È molto bello quel film comunque, però non mi sembra il caso di tenerselo per tutti quegli anni, l'avrei dato prima, vabbè. Se non sarà dimenticato.
Però attento, perché c'è anche un nome e cognome, Randall Brody, 54 anni, si è fatto avanti come l'uomo che ha restituito il film. Ha detto di averlo trovato in una scatola nel suo garage all'interno di quest'anno. E di essersi ricordato che lui e suo fratello l'avevano preso in biblioteca nel 1980, poco prima che la loro famiglia si trasferisse nel Nord Dakota. All'inizio non sapevo cosa farmene, pensavo che non lo rivolessero nemmeno indietro. Potrebbe avere un certo valore, forse per un collezionista. Brody si è offerto di pagare la multa per il ritardo alla biblioteca, ma il proprietario ha detto che la struttura ha eliminato le multe per i ritardi un anno e mezzo prima. Ecco, la biblioteca non è più in grado di verificare se il film è ancora guardabile, poiché la vecchia sala di proiezione è stata trasformata molto tempo fa in un insieme di bagni. No!
Ma cosa te ne fai di un insieme di bagni? Te ne basta uno di bagno, non è che ti faccio un insieme, uno, un bagno, e boh, ci vai. Insieme di bagni e togli la sala, ma via i film, facciamo il bagno, via il film.
Perché attenzione, però ha detto che però il film probabilmente troverà una casa nel nuovo museo della sua scrivania. Ah, ok, quindi se lo porta a casa.
Pazzesco.
Mamma mia, ma perché tu hai qualche novità tu?
Sì, vai. Io torno in India, perché però non è più spirituale. Questa qui ti piacerà, sedicenne promessa del calcio indiano, aveva in realtà 28 anni, cioè, giovanissimo sedicenne. abbiamo anche nome e cognome. Gaurav Mukhi era ritenuto una grande promessa del calcio indiano. Tu lo conosci di sicuro?
Io sicuro, guarda, l'ho anche segnalato all'Inter per essere comprato.
Diventando anche il più giovane capocannoniere della storia della Super League, se non che le autorità hanno scoperto che non aveva 16 anni, bensì 28. È stata proprio la scoperta, è proprio stata la conquista del titolo di capocannoniere inguaiare il ragazzo, perché l'attenzione che si è generata su di lui ha portato a un approfondimento sui suoi dati anagrafici. Ma sto 16enne, proprio in gamba, vediamo un po', ma c'è qualcosa che non quadra. Alcuni infatti hanno iniziato a esprimere dubbi sulla sua età. Non ci è voluto molto prima perché le prove del suo inganno emergessero. Solo 3 anni prima Mukhi era stato sospeso dal campionato di calcio under 16 perché si è scoperto che era molto più vecchio di quanto affermasse. Ah, ecco, quindi in pratica non può essere certo un 16enne oggi se era più vecchio di 16enne 3 anni prima, no. Giusto, giusto. Dato che Muffi sfoggia un baffo adulto, stile Vampeta, ha sviluppato un invidiabile bicipite, stile Vampeta, è difficile credere che abbia 16 anni. Vedi, il baffetto, i bicipiti, non può essere un 16enne, ci sono in realtà.
Ma c'è una foto di questo signore, tra l'altro?
No, no, non c'è, lo cerco. Gaurav Mukhi, eccolo qua, ma certo che c'è, vuol dire che non ci fosse. Ma è una leggenda, veramente, dai, ti piacerà. C'è anche ho vissuto 3 anni in India, Madurai, bellissima l'India, cavolo, che bel posto. Spero che sia stata un'esperienza di vita incredibile, Nikos Talk Show, spero che sia stata una bellissima esperienza, cioè l'India. Eccolo qua, va che baffo, va che baffo.
Ma chi è?
Ma è giovane. È un giovanissimo. Un giovanissimo.
Ma sembra che c'ha 50 anni, c'ha,
è chiaramente una promessa del calcio di, vedi che ricorda qualcuno comunque sta faccia, non vorrei dirlo, ma ricordo un certo ex giocatore dell'Inter, mi ricordo.
No, ti prego. Ma su qua c'è, questo qui ha 16 anni per ginocchio, sto qua.
Dai, promessa del calcio, è giusto così, dai, noi ci crediamo. Unica esperienza, dice Nico Stork Show, per vivere in India.
L'India è bellissima.
Sarebbe tanto, dico, almeno fare il turista e visitare qualche tempio, mi piacerebbe davvero tanto. Comunque, morale della storia, quindi, è che anche altri, oltre a Mukhi, sono stati trovati notevolmente oltre l'età, quindi incredibile, non è una cosa che faceva solo lui, lo facevano anche i suoi amici, nulla di grave. Ci abbiamo 16 anni, no, ne abbiamo 28 e passa. L'hanno sospesi tutti questi per 6 mesi di sospensione. Quindi insomma, cavolo, vabbè, poi tanto sarà tornato, perché comunque è un gran calciatore, capocannoniere, quindi è un fenomeno.
Da segnalare subito all'Inter?
Eh beh, dai, io ce lo prenderei, l'Inter di giovani ne piglia tanti.
Adesso non entriamo nel
siamo notizie strane e assurde del mondo, lasciamo in pace l'Inter.
Lasciamo in pace tutte, non solo l'Inter. Comunque,
anche tutte, ok.
Della saga ritroviamo oggetti.
Sì.
Ritrova il portafoglio perso 54 anni prima.
E tu le vendi che ritrovano le cose, continuano a trovare cose queste persone. Racconta un po' la storia.
Ma secondo te in che posto è stato ritrovato? Di un posto.
Minnesota?
No, poteva sembrare no. No, siamo in Ontario, in Canada.
Ancora?
Esatto. Allora, ha ritrovato il portafoglio che aveva perso soli 54 anni prima, quando gli è stato restituito l'oggetto dopo che un altro uomo lo aveva trovato in un vecchio divano. Perché poi, tra l'altro, Darcy Major, 86 anni, di Port Dover, ha detto che il suo portafoglio era scomparso nel 1966 e non ha mai scoperto cosa gli fosse successo fino a quando Christopher Camacho non ha contattato i suoi figli. Camacho aveva trovato il portafoglio in un vecchio divano e ha ottenuto il nome di Mayor dai documenti all'interno, tra cui la patente di guida e un vecchio assegno. Camacho ha scritto sul gruppo attualmente a Port Dover su Facebook che aveva ripescato il portafoglio da un vecchio divano e che stava cercando di trovare il suo proprietario. Il commentatore del post ha aiutato Camacho a mettersi in contatto con i figli, Mayor, che hanno informato il padre che il suo portafoglio era stato ritrovato. Era incredibile dove era stato per tutti questi anni. Deve essere stato un buon divano, no, non credo che... Maior ha detto di essere estremamente grato a Camacho per averlo ritracciato. È una vera emozione, anche se è tutto obsoleto. Ci sono persone oneste là fuori, avrebbe potuto metterlo nella spazzatura ed è bello che ci siano persone così, ma insomma, vabbè, contento lui.
Bellissimo. Un bel... Se c'erano anche dei soldi dentro, pensa alla svalutazione, dopo 40 anni quanto è svalutato, e i tempi, dammi un dollaro che in America voglio andare, dammi 100 lire che in America voglio andare, adesso 100 lire non ci fai più niente, non le butti via, vabbè, comunque. Buona notizia, l'Ontario, va, la generosità dei vicini canadesi, si sa che in Canada la generosità è sempre all'ordine del giorno, ci sono tante notizie sulla generosità dei canadesi, che tipo dormo con le porte aperte, dicendo ma non succede niente, dormo con le porte aperte, assolutamente i canadesi hanno un altro modo di vivere, sapevo anche di canadesi armati, però quello è un altro conto, quello sono cacciatori, è un'altra cosa. Va bene, comunque sia interessante come notizia, un po' scioccante, eh? Vero?
Ah, beh, quello, ma quello insomma no. Il problema è che qua tutti ritrovano, cioè sembra una cosa normalissima, cioè, e infatti dicono dopo soli 40 anni, dopo solo 50 anni, capito? Quindi sì. Evidentemente tu invece che notizie c'hai? Perché
a parte il fatto che non riesco a ritrovare ciò che volevo dirti 5 minuti fa, perché No, beh, ce l'ho una notizia assurda. Ragazza indiana ha il record per i capelli più lunghi, 170 centimetri di capelli, ma che carina, volete vedere, la chiamano Rapunzel, ve la mostro, Rapunzel la principessa dei capelli lunghi, quella che si era
arrampicata. Era peronzolo,
Rapunzel era peronzolo, esatto, guarda qua, ma che capelli, non ci stanno neanche nel video, non ci stanno, sono giù, i capelli, incredibile sta ragazza, incredibile. E che carina, però, bisogna dire che... Infatti dice che la ragazza spiega, c'è una brutta esperienza col parrucchiere quando aveva 6 anni, mi sono tagliati i capelli, mi avevano fatto un taglio di capelli molto brutto, quindi ci sono tagliati mai più i capelli. E poi di solito si spezzano da soli i capelli, quella cosa strana, di solito si spezzano da soli i capelli. Cioè, voglio dire, anche perché poi portateli in giro, cavolo, sembra uscito un personaggio di unanime, non li ho più tagliati... L'hanno chiamata Rapunzolo, ha detto che il suo genitore supporta la sua scelta. La gente pensa che abbia tanti problemi con i capelli, ma non ho problemi, faccio sport e ogni altra cosa, i capelli sono un portafortuna per me. Li pettino come una lunga treccia o come una ciambella sulla mia testa. Quando vado a una festa o gioco ping pong, piego i capelli, ciambella, così stare comoda. Se si fa la ciambella sulla testa, mamma mia, che cavolo, bello. Che genio, si diverte, si fa la ciambella, magari si fa la ciambella anche sul ketchup e diventa un Big Mac, sai com'è?
Ma se lo butto su una da una finestra riesco a salire su una cosa, cosa dici?
Beh, prova a chiederglielo, magari sì.
Magari riusciamo a salire da una finestra, magari, no?
Può essere, non so, la leggenda è quella.
Mamma mia, che degrado però,
Bella notizia, comunque, bella notizia.
È piaciuta, diciamo. Bella notizia, sì.
Te invece che mi racconti di bello?
Ah, io ti dico, un postino, siccome noi ci lamentiamo tanto delle poste italiane, ora io vi dico invece in Giappone come funziona la cosa. Adesso ve lo dico. Postino giapponese ha nascosto 24.000 lettere che non aveva voglia di consegnare. Cioè, capito? Questo qua dice, vabbè, chi se ne frega, non ho voglia di consegnare la posta.
Buono.
Allora, è il caso di un impiegato postale di 61 anni della città giapponese di Yokohama, arrestato per aver accumulato 24.000 lettere tra pacchi e lettere che non aveva consegnato dal 2003 al 2019. I funzionari del servizio postale si sono insospettiti l'anno scorso e le indagini interne hanno portato al licenziamento. La montagna di posta nascosta è stata scoperta in seguito, poiché si trovava nella sua abitazione, che come spiegano i portavoce dell'ente, è fuori dai confini di un'ispezione interna. L'uomo ha ammesso di non essere riuscito a consegnare le migliaia di lettere e pacchi, spiegando che svolgere il proprio lavoro era troppo faticoso, e c'è anche ragione un po', no? ma non voleva che i suoi colleghi più giovani pensassero che lui fosse meno capace di loro. Quindi ha pensato che semplicemente li portasse la posta a casa. Vabbè. Quindi ha detto, Ale, questo qua è arrivato. E dice, vabbè, perché devo, giustamente, dice, perché io devo consegnare la posta?
Ma infatti è assolutamente vera sta cosa. Ma fra l'altro è successo un casino anche qua, non è più arrivata la posta per mesi, secondo me qualcuno se l'è collezionata, cioè, poi un giorno se la terrà in casa, non è più arrivata, per me non so, sai che ogni tanto cambiano i postini, fanno a rotazione, magari fanno 3 mesi uno, 3 mesi l'altro, ma hanno cambiato postino per un po', non è più arrivata la posta per 3 mesi, poi hanno tolto, è tornato, e niente, è tornata la posta, all'improvviso tornava tutto, eh. Sai che robe strane.
Comunque, è strano, secondo me è strano. Sì. Eh?
Dicevo che ho anch'io una notizia recente, clamorosa. Serata horror, preparatevi ragazzi. Esdalen, alta attività UFO e possibile base aliena in Norvegia. Notizie di questo mese, ragazzi, del 18 settembre, cioè di questo mese scorso. Comunque. Per anni molti teorici e ricercatori hanno affermato che ci sono diversi portali alieni sulla Terra. Uno di questi si trova forse a Esdalen in Norvegia. Uh-huh. Esdalen è una piccola valle che attualmente conta popolazione di circa 120 abitanti, quindi sai, nessuno ha visto niente, no? Questa comunità è stata molto controversa a causa dei molteplici avvistamenti di UFO e la sua ripercussione è tale che alcuni esperti assicurano che esiste un portale alieno, quindi non è che sono persone qualunque, sono alieni sti qua. E infatti ci sono luci misteriose, noi vedremo poi dopo anche un'immagine, quindi veramente facciamo anche vedere delle immagini shock di queste luci, perciò rimanete sintonizzati perché veramente stiamo per mostrarvi, almeno per chi vede la notizia in live, chiaramente per chi ascolta vi descriverò come sono fatte, vi descriveremo come sono fatte. Le misteriose luci viste nella valle lunghe 10 km nella Norvegia centrale sembrano non avere un'origine o spiegazione apparente. Sono solitamente di colore bianco brillante, giallo o rosso e sono catturati sia sopra che sotto la linea dell'orizzonte. In alcune occasioni le luci tendono a raggiungere velocità del tutto incomprensibili. Alcuni sono stati catturati mentre si muovevano fino a 30.000 km all'ora, cioè veramente sono velocissime. Altre volte oscillano lentamente da un lato all'altro e rimangono sospesi fluttuando nell'aria. E sono segnalati sti UFO fin dagli anni 30, quindi è una cosa, figurati, una cosa pazzesca, con un'attività particolarmente elevata durante gli anni 80, quindi insomma classici anni 80, andavi a ascoltarti il glam rock e nel frattempo vedevi UFO a Esdalen, no? Sembra giusto. Fu quell'anno, quel decennio che divennero note in tutto il pianeta, quando gli abitanti a piccola valle iniziarono a notare una presenza di strane luci, le loro notti furono trasformate in un calvario della grande attività UFO. Ma dicono, ci sarà di più di questo, c'è anche un portale alieno e io ve lo mostro, io vi mostrerò in esclusiva.
In esclusiva? Alieno.
Sì, sì, perché non ho mai visto un portale alieno fatto così. È arcobaleno!
Ma cos'è?
Come sembra la bandiera da Liberia, no? Non penso.
Wow,
verde e blu.
Che disagio.
E niente, guarda che bel portale alieno. Questi qui sono gli UFO, sono tutti UFO dritti, sono così, sono verticali sti UFO, vedi, sono chiaramente UFO verticali, no?
Sì, sì.
È normalissimo, è tutto normale, sì. No? Guarda anche qua, va che UFO, va. Sembra, non so, sembrano delle nuvole, ma sono UFO. È clamoroso anche questa, cosa ne pensi, Clava?
Bellissimo, guarda, sono proprio colpito.
Sono chiaramente alieni? Sono chiaramente alieni, mi confermi?
Sì, sì, sì.
Viene,
non ho dubbi.
Non so se volete commentare dalla chat.
Non ho dubbi. Non ho proprio dubbi che lo siano.
Sì. Wow. Comunque c'è un progetto chiamato Project Esdalen che studia la città di Esdalen per capire se stanno nascondendo un portale alieno che avete visto molto credibilissimo, è proprio pazzesco.
Sì,
pazzesco.
Sì. Sì.
La mia notizia clamorosa la concludo qua per non leggere altra roba assurda su questo, perché veramente ci si interroga se sia vero o no, non si hanno ancora le prove schiaccianti, guarda caso non si hanno ancora le prove schiaccianti che sia un portale alieno, ma che strano.
Strano.
Avrei detto di sì, avrei detto che ormai si sapeva.
Strano, come è possibile questa cosa?
Pazzesco.
Io invece ti voglio presentare in questi ultimi minuti, sì. Ancora 10 minuti circa, ti volevo presentare lo Spider-Man indonesiano che combatte la sporcizia e la plastica.
Ok, sembra la pubblicità di Italia 1, sembra.
Allora, Rudy Artono lavora in un caffè di Pare Pare nel sud-est di Sulawesi. Da tempo cercava di convincere i residenti della sua piccola comunità a impegnarsi maggiormente nel mantenere la zona pulita, raccogliendo la molta spazzatura di plastica sparpagliata su strade e spiagge, ma non ha avuto successo. Quando ha iniziato a farlo vestito da uomo ragno, la gente ha iniziato a seguirlo. Infatti qua abbiamo un video di questo signore che ora vi faccio vedere in diretta, quindi ovviamente per chi vedrà la live vedrà quest'uomo, invece noi ve lo descriviamo, comunque uno vestito da Spider-Man. Eccolo qua.
È arrivato.
Ecco, guardate, qua lo Spider-Man va con una scopa, con un sacchetto, con una parete.
Sembra tipo sembra un Ultimate Spider-Man più che uno
Spider-Man. È l'Ultimate Spider-Man quello, ah, certo. Ultimate. Vedi, è Ultimate, vedi che
è fighissimo.
Pulisce, raccoglie la spazzatura, sto Spider-Man.
Che leggenda, ragazzi, Spider-Man protegge.
Vedi, si mette a posto i guanti, la maschera.
Beh, anch'io ogni tanto indosso la maschera, vado in giro, però non vado a raccogliere la spazzatura.
È bello che, ora, io non voglio dire niente, ma è pieno veramente di inventiva questa persona. Mm-hmm. Cioè, vedo proprio che è interessante sapere questa cosa. Tra l'altro vedo che gli altri, vedi come sono contenti, tutti ridono. Eccolo qua. Qua ora lo vedete che raccoglie le bottiglie di plastica e va in spiaggia.
Io lo rispetto, è un ambientalista, lo rispetto, sta facendo un favore.
C'ha le ciabatte, ma perché Spider-Man c'ha le ciabatte in questo
video? Beh, dai, perché no? Spider-Man.
No, c'ha le ciabatte in questo video.
E che cosa se ne fa delle scarpe? Tanto lui usa gli Spider-Sensi, non serve nulla.
Spider-Sensi delle ciabatte.
Beh, dai, cosa te ne fai delle scarpe? Le scarpe ti bloccano.
Vero. Quindi vedete quest'uomo come salva l'umanità, i bambini che appaiono. Questo però è un bel insegnamento, a parte gli scherzi.
A me piace.
È un bel insegnamento, eh. Ora sì, va bene. E io poi volevo concludere con questa cosa. Ecco, quando tu non sai come passare il tempo, no? Ora, potresti leggere un libro, leggere un film, invece questa persona ha trovato la soluzione. Dal 1978 manda tutti i giorni lettere di protesta ai giornali.
Quindi, oh, mamma mia!
C'è questa notizione, il 70enne Bernie Carroll non riesce nemmeno a ricordare di cosa si sia lamentato nella sua prima lettera nel 1978. Del resto, quella è stata solo la prima lettera di oltre 15.000 lettere di lamentele.
15.000.
Esatto. Il suo è iniziato come un modo per sfogarsi delle azioni, secondo lui, inadeguate delle autorità locali a Liverpool. Ma nel tempo ha continuato a inviare lettere di protesta o anche offrire suggerimenti su praticamente qualsiasi cosa. Ad esempio, nelle sue ultime lettere di Liverpool riguardavano le sue frustrazioni per i continui fuochi d'artificio nel suo quartiere, ma anche i sacchetti con escrementi di cane lasciate sulle ringhiere del parco. Però attenzione, lui dice: sono l'uomo più presuntuoso del Regno Unito, non c'è nulla in cui non debba dire la mia. So che le mie lettere probabilmente non porteranno mai a nessun cambiamento reale o risolveranno alcun problema, ma è un'esperienza catartica per me. Scrivere mi dà soddisfazione e penso che mi aiuti a far fronte a tutta la rabbia che ho. Però vedi, almeno lui lo ammette, vedi una cosa.
È un uomo arrabbiato.
Sì, esatto. Quindi cioè, lui alla fine fa una cosa che è anche giusta, vabbè. È anche abbastanza, no?
Sì.
Interessante. Tu scriverai lettere di protesta?
No, io scriverò lettere d'amore alle belle ragazze. Nessuna lettera di protesta, assolutamente.
Perché no? Dai, fai un po' una bella lettera di protesta al giornale della tua zona.
Ma perché? Cosa ti devo dire?
Lo so. Scusa, ma se lo fa Bernie Carroll, perché non lo fai tu?
Ma perché io non sono il più grande rompiballe di Liverpool, anche per Celli. Sono tranquillo, però certo, se c'è una notizia che mi facesse veramente girare le scatole, sicuramente contatterei il giornale e gli direi: oh, ma che avete scritto? E cosa fanno questi? Lo farei
Scusa, ma non vorresti essere il primo rompiballe di dove sei tu?
sicuramente. Perché poi secondo me dopo un po' mandi una lettera, ok, mandi due, alla terza ti vengono a farti un mazzo così sotto casa. I giornali, no, basta mandare lettere, basta rompere le scatole, sai com'è? O
Basta,
magari
come basta
accetti,
lettere?
chi lo sa, chi lo sa. Sì.
Come basta lettere? Perché?
Perché
No, vabbè, non dico niente, vabbè. No, vabbè, comunque dai, diciamo che ci siamo arrivati, dai. Ok, comunque.
Tu mi chiedevi cosa faccio io nel tempo libero.
Cosa fai tu nel...
Io suono musica al formaggio per migliorare la stagionatura. Notizia vera, veramente, un produttore che suona musica al formaggio così stagiona meglio, perché i formaggi riconoscono, della regione dell'Emmental, in Svizzera riconoscono, quindi sappiate che... Infatti, assurdo.
Ah, si
Sono
potrebbe anche
notizioni.
stare,
Sì, sono notizioni, alla fine dei conti sono notizioni. Questo qui è convinto che gli ultrasuoni rendono i formaggi più propensi a stagionare meglio e quindi gli suona bella musica e vedi che è tutto contento, il formaggio è tutto contento, veramente si emoziona per queste grandi cose.
potrebbe essere un'idea, potrebbe essere veramente un'idea. Ma no, comunque dai, noi siamo, diciamo, arrivati alla fine anche di questa puntata. Ci siamo fatti del
Sì.
ridere, quindi io direi che possiamo anche concludere ricordando tutti i nostri social, e vogliamo già dire la puntata di lunedì sarà
Certo.
incentrata sull'evoluzione dei videogiochi, quindi su Mortal Kombat. Esatto, quindi direi che se avete bisogno ci potete trovare su Facebook come Elite Podcast, su Instagram, su Rumble, su, aspetta che mi sono perso, su YouTube, quindi su questi social. E quindi niente, vi auguriamo il buon proseguimento, quindi alla prossima ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
Ciao, grazie di tutto, alla prossima!